www.redigio.it e la storia continua. Quando la vita si fece più dolce. Lo zucchero continua dalla puntata precedente. Un simbolo di gioia e di ricchezza. Oltre ai dessert, innumerevoli erano le ricette agrodolci in cui lo zucchero veniva utilizzato, sia nel mondo arabo che in quello occidentale. Dalle carni di ogni genere ai cereali, il riso in particolare. La pasticceria, soprattutto nel mondo arabo, comprendeva una straordinaria varietà di caramelle, confetti, biscotti glassati e dolci a base di pistacchi o mandorle, farina o anche semola o formaggio, burro e zucchero. Si realizzavano anche statuette, figurine di ogni sorta e castelli commestibili per abbellire le tavole dei califfi durante le principali feste. Il prodotto della canna di miele diveniva così simbolo di gioia, di ricchezza, ostentazione. Innumerevoli erano anche le bevande in cui veniva utilizzata questa materia prima, in Egitto e in Siria in modo particolare. In Occidente, notevoli consumi di zucchero si registrarono nel 300 alla corte papale avignonese e a quelle del re di Francia e d'Inghilterra nel XV secolo, e anche presso la corte aragonese nel regno di Napoli e presso quella di Savoia. In ogni caso, soprattutto in Francia, almeno fino al XIV secolo, prevaleva nettamente il gusto per i cibi aspri e lo zucchero non era amato come in Italia e in Spagna. Per i banchetti solenni delle autorità cittadine, già nel XIII secolo e nelle corti italiane 3-400esche, lo zucchero faceva parte degli elementi decorativi della tavola, per il cui ornamento si realizzavano strabilianti architetture e statue di ogni sorta e colore, chiese, castelli, la flotta veneziana schierata in omaggio al doge, foreste piene di animali selvaggi, montagne coperte di neve, scene bucoliche, costituivano i soggetti di monumentali, variopinti e scenografici apparati zuccherini. Questa materia prima travalicava così le sue caratteristiche di alimento per assumere la funzione di un materiale adatto alla realizzazione di oggetti artistici, funzionali a sostegno simbolico del potere e dell'autorità. La canna di miele, canna mellis, cioè canna di miele, così veniva definita la canna da zucchero nei documenti medievali. Ne parlava con entusiasmo alla fine del XII secolo il cronista Ugo Falcando, che descrivendo la produzione dello zucchero a Palermo diceva: «Vi si raccoglie una meravigliosa specie di canna che gli abitanti del luogo chiamano canna mellis, derivando il nome dalla dolcezza del succo che contiene. E questo succo, cotto in modo attento e moderato, si trasforma in una sorta di miele. Se invece la cottura viene portata a termine, condensa in zucchero». E il ruolo dei potenti, tipo califfi, principi e re. Dal momento che richiedeva ingenti investimenti di capitali da immobilizzare per lunghi periodi, la produzione dello zucchero coinvolse tanto l'aristocrazia feudale quanto i ceti dirigenti cittadini in un'alleanza fatta di società, commerciali finalizzate ad abbracciare ogni segmento della complessa e lucrosa attività, fino all'esportazione su larga scala del prodotto sui mercati internazionali. E il ruolo del potere politico fu determinante nello sviluppo della coltivazione. Califfi, re, principi e governanti avevano ogni interesse a incoraggiare un settore che li avrebbe arricchiti grazie alle imposte sul commercio dei prodotti agricoli. D'altra parte, l'appoggio del potere politico risultava ovunque significativo, in quanto la diffusione della canna da zucchero era resa possibile soltanto dall'esistenza di una fitta rete di canali di irrigazione e dalla costruzione e manutenzione continua di nuove opere idrauliche. www.redigio.it e la storia continua.